Io sto costruendo una società del futuro. Fare la cicala ci vuole 3 minuti. Dopo 3 anni, poi 4 anni, guarda quello che succede in altre società, poi scompaiono. Nella migliore delle ipotesi vengono venduti i fondi. Noi facciamo il passo da montagna, facciamo la formica.
Presidente, lei calpesta le formiche?
Allora, se le vedono, confesso.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Ragazzi, io sono veramente contento che Kvaratskhelia vada via da Napoli prima possibile, perché si sono comportati malissimo quelli del Napoli e fa benissimo andare al Paris Saint-Germain.
Quindi se un calciatore si può mettere d'accordo con un'altra società prima della fine della stagione, gli dice: scendi il contratto, vieni da me, ti do un mucchio di soldi. Allora si può fare anche così, troppo semplice o no?
La vergogna sono forse gli stipendi troppo alti. Io di americanizzare lo sport sono stufo di sentirlo dire, è uno schifo. Non dobbiamo seguire modelli che non fanno parte della nostra cultura. Così il calcio lo ammazzate veramente, così il calcio diventa ancora più business e stop.
Ma dai, su, ma non siamo ridicoli. Ma Barcellona, Real Madrid hanno sempre fatto quello che hanno voluto, hanno fatto finta di penalizzarli perché sennò avrebbero dovuto cacciarli fuori da tutte le competizioni. E non parliamo delle squadre inglesi, perché City non è mica la stessa cosa, è uguale, preciso, identico. Tutto il mondo è una mafia, eh.
Scusate la mia ignoranza, ma Frattesi a 45 milioni è un prezzo giusto? È una plusvalenza regolare?
Eccoci qui, carissimo Pierluigi Pardo, ciao.
Come va?
Non male, beh, la cosa che è tutta una mafia.
Tutta una mafia.
È tutta una mafia. Un po' tranchant, lo diciamo al nostro amico.
È tutto
sì.
Magna magna.
Tutto magna magna.
È tutto. Vabbè, comunque, ciao, io direi.
Sì. No, vabbè, è stato un momento di ottimismo, così adesso.
Sì, si è un po' lasciato andare, però è, insomma, che in generale il concetto del fair play finanziario nel calcio sia un concetto, diciamo, molto aleatorio.
Liquido.
Per questo
liquido,
sono abbastanza
liquido.
D'accordo.
Il fair play finanziario è liquido.
Lontano dall'essere una costante assoluta, precisa, inequivocabile, e quindi alla quale tutti si debbono sottoporre, insomma. Questo sono d'accordo con
l'ascoltatore. Ma l'abbiamo detto anche ieri con Andrea D'Amico. Certo. Ti devo dire una cosa molto importante. Tra i vantaggi, oddio, che ci sono nell'essere dove mi trovo io è che si vedono e si sentono cose che voi umani non potete vedere o
dove
sentire.
Sei? Ma che fai?
No, sono in studio, intendevo qua.
Questa settimana di conduzione tanto impazzito. Che c'hai? Ogni giorno sei più carico.
No, la cosa
ma
più
gente,
importante.
Soprattutto dove è gente?
Sarà... Gente attorno a martedì. È in ferie.
Ma
ferie. Lui ha lavorato, Natale, Capodanno.
Alla Befana. In America a fare,
sì,
a
no, no, quello a fine mese avremo un'altra settimana insieme, così sei contento. No, volevo dire,
io sono contento.
A mezzogiorno la Schiattone mi ha comunicato,
sì,
ridendo da sola con sulla cuffia, perché questo, attenzione, è successo, rideva da sola in mezzo alla redazione: ho fatto un teaser eccezionale, poi vedrai, ti farà ridere. Quindi è colpa sua e di Gianmarco Ferronato quella cosa che avete sentito prima della sigla. Sai, no, le cicale, le formiche. E l'altra,
ah, le cicale.
Sì, l'hai sentito, no? E l'altra cosa che io ho visto e tu no è Gianni De Biasi, che saluto, ciao Gianni.
Ciao Giovanni, ciao Pier.
Che quando l'amico, ciao, via, ciao, WhatsApp, ciao, ha detto fa bene Kvaratskhelia ad andare al PSG, con la testa faceva no, 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 no.
No, dicevo che dal mio punto di vista Kvara in questo sta vivendo un problema interiore suo che probabilmente probabilmente deve dipanare un po' questa matassa. È passato dalle stelle alle stalle, come si dice, perché è un giocatore che ha vinto smisurato e lo ha dimostrato nella prima stagione. La scorsa stagione si è perso come tanti altri suoi compagni, e quest'anno cercando di trovare strada, una sua dimensione. Io credo che abbia bene attorno, io credo che per essere a tutti i livelli bisogna anche saper gestire alcuni momenti particolari della carriera, tipo questo, in questo momento in cui c'è tanta comune, e lui deve trovare un po' di luce,
po' di lucidità e di pace con se stesso. Noi invece ritroviamo il collegamento con Gianni De Biasi che ha qualche problemino, adesso lo sistemiamo. 800 24 00 24 il numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms e whatsapp anche vocali. Io su Kvaratskhelia dico la mia: se veramente il PSG porta 80 milioni, De Laurentiis fa benissimo a venderlo. E poi l'altro argomento che mi sta molto a cuore, perché domani sentiremo Antonio Conte parlare alla vigilia della partita del Napoli con il Verona, e ho 10 centesimi di euro, Pier, da scommettere su che cosa dirà, e cioè peste corna dell'idea che Kvaratskhelia va via. Ma se Kvaratskhelia va via è solo perché Antonio Conte è d'accordo.
Sì, che non dici? So che cosa dirà onestamente. Secondo me Kvara, che è stata una delle cose sicuramente più belle che si sono viste negli ultimi anni nel nostro campionato, oggi è un giocatore che può essere anche cedibile, ovviamente a patto che ci siano delle condizioni. Quindi anch'io sono aperto così da osservatore a questa soluzione. Non è detto che il Napoli, se riesce a fare tutte le cose fatte bene e se lo vende realmente a quel prezzo, poi non possa che per forza deve essere indebolito tecnicamente, a patto ovviamente che poi vada a trovare un'alternativa lì davanti e magari anche un'alternativa dietro, ma con 80 si può fare questa cosa. Quindi per me non è un dogma assoluto, anche se mi dispiacerebbe, perché adesso faccio proprio un passaggio da telecronista: commentare, fare la telecronaca di Kvara è bellissimo, perché Kvara è uno dei giocatori, non sono tanti, che in qualsiasi momento può accendersi. E ho in mente alcuni suoi gol di cui ho avuto la fortuna di fare la telecronaca, da quello con l'Atalanta al Maradona, quello a Reggio Emilia col Sassuolo. I primi due che mi vengono in mente, veramente incredibili.
Sì, ma uno che accende le partite, Conte ce l'ha già in casa, no Gianni? Che forse è un altro tassello di questo puzzle che risponde al nome di David Neres.
Sì, che doveva essere un'alternativa a Kvara, credo, o a Politano probabilmente. E credo che tutto sommato Conte abbia nella sua rosa un numero di giocatori di qualità che sanno saltare l'uomo, che hanno anche il gol nel loro DNA. Io credo che questo sia l'aspetto più importante. Quello che dicevo prima riguardo a Kvara, io credo che dopo il primo anno, il secondo sia stato un disastro un po' per tutti, sono entrati dentro in un calderone di situazioni negative pazzesco, e credo che quest'anno lui non abbia ancora ritrovato la luce per le qualità straordinarie che stava descrivendo adesso Pierre, perché credo che sia un giocatore che quando ti punta ti mette sicuramente in difficoltà e va al tiro, a questo tiro a giro alla Del Piero, passatemi il termine, e credo che sia un giocatore che a Napoli oggi può mancare tantissimo. Il Kvaratskhelia che abbiamo visto fino adesso in campionato è un giocatore che a Napoli in questo momento può farne anche meno se arriva una proposta importante.
Sì, ma anche insomma, poi facciamo finta di ignorare tutta la questione contrattuale, una trattativa che si è arenata, facciamo finta, ma evidentemente è un pezzo importante. Però siamo d'accordo che se Kvara va via è perché l'uomo del monte, che si chiama Antonio Conte, dice sì, altrimenti non abbiamo capito nulla a giugno, giusto, no?
Io credo proprio di sì, io credo che Conte abbia l'ultima parola in tutte le decisioni che deve prendere la società. Credo che abbia l'appeal, che abbia la personalità e anche un sacco di titoli già vinti che gli può dare questa possibilità di dire la sua e di avere anche la certezza di quello che poi decide.
Il che significa, Pier, che se Conte dice sì è perché pensa che il Napoli possa vincere lo scudetto anche senza, o però sa che cosa arriverà dopo. No, ma questo è tutto un manuale di istruzioni in vista di domani, quando ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte.
Io vorrei fare una domanda al professor De Biasi, perché quando abbiamo gli allenatori è sempre molto interessante. Secondo me una cosa che è interessante da chiedere, da far capire ai nostri ascoltatori, è in cosa sono diversi e in che modo possono rendere la squadra diversi Kvara e Neres, perché sono due modi diversi di interpretare quel ruolo. Sono due giocatori straordinari, per me Kvara ad oggi ha dimostrato di più di quello che ha dimostrato Neres, sinceramente, però è anche un po' cambiato il modo di giocare. Allora qui secondo me serve un tattico, uno abituato a metterli in campo come caratteristiche. In che modo sono diversi? Se vuoi è abbastanza banale, ma in che modo fanno cambiare il modo di giocare del Napoli?
Ma più in che modo sono, possono cambiare o sono diversi, io credo che quello che oggi balza all'occhio, tu l'hai seguito il Napoli più volte, se tu vedi il Vara di oggi e il Vara di ieri l'altro, non dell'anno scorso, di ieri, da ieri l'altro, è un altro giocatore. A sprazzi lo vedi anche in questo campionato qua, però io vedo anche quello che mi trasmette con il corpo, senza dir nulla, lo vedo quando esce dal campo, lo vedo che è scontento di se stesso in primis, discontento delle scelte probabilmente che vengono fatte, che lo portano a uscire dal campo prima del novantesimo. Io credo che questi sono tutti segnali che Antonio coglie, perché la partita la vede, la rivede, la vede in tutte le sfaccettature, e io credo che oggigiorno avere un giocatore di quelle potenzialità che non riesce però a tirarle fuori, non so quanto sia facile dipanare questa matassa, secondo me, né per Antonio né per il Napoli stesso,
ma neanche per tutti gli altri. Cioè, voi mi state descrivendo il body language di quelli che hanno il mal di pancia, mi viene in mente Frattesi, Vlahovic, che è un altro che a livello di body language in campo, no, Gianni, di segnali ne lancia tanti.
è chiarissimo, io credo che lui abbia una parte di ragione, perché partiamo da un presupposto chiaro, io l'ho incontrato più volte e mi ha messo in difficoltà più volte con la mia nazionale. Credo che lui sia un giocatore che ama gli esterni con il piede giusto e non in invertito, che arrivano sul fondo e mettono palla in mezzo, perché è fortissimo nel gioco aereo, perché prendi i tempi. Se tu hai Consensao a destra che rientra sul sinistro, 99 su 100 va, rientra, riparte per andare a rimetterla col destro, poi rientra,
è
sul
un
sinistro.
Esterno impegnativo per un numero 9.
Sì, l'attaccante non sa mai quando prendere il tempo per attaccare o il primo, il secondo palo e il centro della porta. Questi sono gli aspetti. Dall'altra parte hai Yıldız, che allo stesso modo è un destro che gioca a sinistra e viene dentro per andare quasi sempre alla conclusione o mettere questa palla a giro con l'interno piede destro, che è una palla un po' più difficile per l'attaccante da poter gestire. Io credo che questo sia un po' l'aspetto principale sul quale uno deve porre un po' l'attenzione.
Sì, aggiungo, l'anno scorso aveva vicino Chiesa come seconda punta, uno che seconda punta non è, e quindi insomma questo completa il quadro tattico senza dare le colpe a quello prima, a quello dopo, a quello in mezzo e a quello che verrà. A proposito di Thiago Motta, domani c'è il derby, Vlahovic e Consensao non c'è nessuno dei due, l'ha annunciato una manciata di minuti fa Thiago Motta, tutti e due sono infortunati e non hanno recuperato. Sapete, no, che lui aveva detto quella cosa per cui sì, a lui non dispiace vincere ma non è un'ossessione, gli hanno fatto un mazzo così, compreso il nostro amico Guido Vaciago su Tutto Sport. Allora oggi ha voluto precisare:
l'esigenza in una grande squadra come la nostra è vincere, è un'esigenza, e lo sappiamo, e lo sappiamo molto bene. Sono andato a rivedere quello che ho detto parlando della domanda fatta su giocatori che magari lì, perché ho detto che ho scelto questa professione per vincere o continuare a vincere, non ci sono polemiche, ho detto che lo sappiamo perfettamente che la cosa più importante è vincere, la nostra esigenza è vincere come grande squadra. Poi per arrivare alla vittoria sono tanto lavoro, soprattutto oggi.
Allora, ha detto che la vittoria è la cosa più importante, settimana prossima dirà che è l'unica, e a quel punto la trasformazione juventino sarà completa, no, Pier?
È il solito discorso, Capuans, cioè che il problema di Motta sono i mottiani, nel senso, ma non i mottini,
ma anche i risultati, oltre ai mottiani e gli anti-allegriani. Certo,
i risultati non sono al momento all'altezza, però l'abbiamo detto tante volte, mi pare che anche tu fossi d'accordo, cioè il clima che si è creato, di caduta del muro, per capirci, che ha reso l'arrivo di Motta, l'arrivo di un messaggio, sia come se prima ci fosse stato l'allenatore più scarso della storia, nell'interpretazione di alcuni, che poi è diventato però un sentimento condiviso anche da parte dei tifosi della Juve, alla fine non ha agevolato Motta, perché fa sì che poi ogni situazione venga confrontata con il recente passato, cosa che è abbastanza normale, perché qualsiasi allenatore si quelli che ti fanno il paragone con il primo anno di Allegri, il primo anno di Conte, cioè è come quando ci sono quei politici nelle elezioni che vanno male.
Ma ricordate Mourinho con sconcerti sul paragone con Mancini, celebre litigata televisiva
rispetto alle amministrative di 6 anni fa, però abbiamo guadagnato lo 0,2
i politici l'onda lunga
per nascondere dei flop. La verità è che il paragone lo fai sempre con quello che c'è stato prima, magari con la tua stessa stagione se un allenatore è rimasto, ovviamente con la considerazione di quello che è stato speso o anche dei giocatori che sono stati venduti, perché in qualche caso i giocatori vengono anche venduti, quindi che l'asticella nei confronti di Motta fosse alta, questo è indiscutibile. Io sono convinto che Motta abbia fatto benissimo a Bologna e abbia tutto il diritto di poter, o meglio avrebbe avuto tutto il diritto di poter avere un percorso di crescita abbastanza tranquillo e abbastanza sereno, ma un po' perché è arrivato comunque in una grande squadra, e in una grande squadra il tempo è poco e le pressioni sono tante, e un po' perché c'è arrivato con queste modalità che hanno reso il suo arrivo ancora più atteso, ogni singolo risultato ancora più pesante, ancora più importante, e questo ha creato secondo me un'ulteriore pressione. Poi i risultati non sono all'altezza, questo è evidente, ma insomma non butterei via Thiago oggi, ecco,
ma noi lo stiamo dicendo fino a perdere la voce, dopodiché vale tutto, però i prossimi 21 giorni, derby di Torino domani, Atalanta, Milan e Napoli, con Atalanta e Napoli fuori casa, io già ne ho prefigurato questa immagine dell'iceberg che si avvicina, perché poi magari fra 20 giorni ti trovi o in paradiso se hai fatto dei risultati in presa, o ti trovi a gestire una situazione che io paragono emotivamente a quella del Milan di dicembre. Ti manca un po' la terra sotto i piedi.
Sì. A me sembra che lui sia molto bravo a stare a navigare bene in mezzo a un mare con un mare mosso importante. Credo che abbia la personalità, abbia vissuto ambienti importanti nel corso della sua carriera. Oggi è chiamato a fare risultati al di là di quello che può prospettare lui come gioco. Credo che la Juve, i problemi grossi siano quelli che dicevo prima. Ai 25 metri finali la Juve ha problemi. Perché? Perché sono gli esterni che giocano sui piedi contrari, che la punta non viene accompagnata molto dagli inserimenti dei trequartisti, delle mezzale. La Juve deve portare più gente dentro l'area di rigore quando la palla è sugli esterni ed è pronta per essere crossata in mezzo. Io credo che questa sia una delle difficoltà che ha, perché la Juventus è una squadra che deve fare risultato.
E questo è, a proposito del risultato, tu che hai qualche esperienza in materia, è corretto che il derby in casa del Toro è diverso del derby in casa della Juve? Perché se si guardano le statistiche, vince sempre la Juve, punto.
Diciamo che potenzialmente le due squadre sono diverse dal punto di vista. Oggi arrivano secondo me entrambe in una situazione molto particolare. Il Toro è partito benissimo, la Juve anche direi all'inizio, e poi si sono un po' perse per strada, un po' per diversi motivi. Il Toro che gli è mancato davanti Zapata, che era il giocatore più importante all'inizio della stagione, e oggi la classifica, quella metà classifica lì, crea problemi a livello ambientale, perché a Torino si aspetta tutti che il Toro ogni tanto si inserisca nella parte intorno al settimo posto, ottavo posto di classifica, anche se non è lontanissimo, e dall'altro lato c'è la Juve che deve provare a entrare in Champions, perlomeno.
Terza storia di campione con il mal di pancia. Ranieri ha appena parlato di Frattesi.
Un figlio di Roma, citazione di Ghisolfi, Frattesi corrisponde perfettamente a questo profilo. Se è un obiettivo concreto, se ne ha parlato con Ghisolfi, che in questo momento è a Milano, grazie.
Se ne ha parlato, sicuramente non lo dico a lei. Abbiamo ampia visione su tutto, ma non è prioritario il tutto. Noi dobbiamo cercare di trovare quei giocatori per la Roma. Tutto qua. È inutile dare della polvere agli occhi dei nostri tifosi. Hanno preso Tizio, hanno preso Caio. Non mi piace. Chi viene deve essere all'altezza. Se si sbaglia, sbaglio io e Ghisolfi, e ci assumiamo noi la responsabilità.
Gianni, che deve fare un allenatore con Frattesi? In questo caso quello che ce l'ha ancora, vediamo se per poco.
A me piace tantissimo questo giocatore perché ha capacità di inserimento, trova il gol, è un giocatore anche giovane che ha grande prospettiva davanti. È chiaro che l'Inter ha una rosa importantissima dove lui probabilmente trova difficoltà a non giocare con continuità, cosa che gli piacerebbe tantissimo. Alla Roma probabilmente gli danno questa opzione e io credo che se lui potesse scegliere liberamente sceglierebbe magari di andare a Roma per giocare con continuità, anche perché esce da quella realtà. E Claudio credo che sia la persona più indicata, migliore dal punto di vista della capacità di dare una chance a tutti e di metterli nelle condizioni ideali per arrivare a raggiungere gli obiettivi che uno si prefigge.
Sì, anche se poi Pier, guarda, io ieri ho perso 5 minuti del mio tempo perché poi alle volte c'è una distanza tra i numeri e la percezione, perché noi ci siamo fatti tutti l'idea che Frattesi non gioca mai perché Barella gioca sempre. Barella è il titolare di quel ruolo lì, Frattesi è quello che non gioca mai. Sai quanti minuti ha giocato in stagione Frattesi?
No, dimmelo.
Una manciata di minuti meno di 1000, 950, una cosa così. Sai quanti ne ha fatti Barella? Tutti aspetti 2000, 3000, cioè 1500. Cioè, non è nemmeno vero che Frattesi non gioca mai. Ha un ruolo tattico per cui raramente gioca da titolare, ma fino a metà novembre, 30 ottobre decide ad esempio Empoli-Inter con una doppietta, lui aveva una collocazione tattica chiara e che tra l'altro l'ha portato anche a fare il titolare in nazionale. Quindi io non riesco a capire, però magari insomma la psicologia dei calciatori è diversa, perché
prendo
poi i numeri di questo dicono.
Prendi i punti di Intercomo, prendi i miei punti di Intercomo, così c'è qualcosa di un pochino più che l'ultima partita ho fatto in Inter, quindi solo per questo. No, la mia percezione è che quest'anno, allora, Inzaghi ha fatto delle scelte molto precise fra campionato e Champions, poi magari nella seconda parte della stagione qualcosa potrebbe cambiare. Ecco, prima di Intercomo, Frattesi 18 presenze, 3 gol, 8 da titolare, però Monza, Udinese, Torino, Boris, Empoli, Arsenal, Bayern, Udinese, Coppa Italia, quindi soprattutto nella seconda parte della stagione si erano 915 minuti prima della partita contro il Como.
Sono 950, 60.
Hai ragione, anzi aggiungo a questo punto dai miei preziosi files.
Sì, ma perché non ti fidi,
mi fido,
tutto
mi
questo
fido,
momento.
Non è che non mi fido, sono andato a cercare qualche ulteriore approfondimento e anzi, visto che abbiamo salutato Rino Tommasi un paio d'ore fa, insomma, il maestro dei numeri, noi proviamo sommessamente avvicinarci, è stato molto bello, molto commovente e anche molto divertente.
Indegnamente.
Alcuni racconti delle nipotine sono stati meravigliosi. E tornando a noi, l'anno scorso 934 minuti di tutta la stagione, quindi hai perfettamente ragione. Qui i miei numeri confermano la tua percezione. Lo scorso anno è stato più pronto, si è fatto trovare più pronto in alcune occasioni. Poi i numeri di quest'anno dal punto di vista realizzativo non sono drammatici, perché ho fatto comunque 3 gol.
Ma è questo che sto dicendo, voglio sapere da Gianni, cioè io capisco che Simone Inzaghi si incazzi quando questo va lì a dirgli io non gioco mai e voglio andare via perché tu mi avevi detto una cosa diversa e io non gioco mai. Poi Inzaghi avrà tutte le statistiche, anche di più, no Gianni? E che gli risponde?
Sì, certo. Che gli risponde? Probabilmente gli risponde con un po' di buon senso, dicendogli guarda, sei una grande squadra, hai due mezzale, Michi da una parte e Barella dall'altra, che sono due giocatori straordinari anche loro, io cerco di darti una mano. Lui è un grandissimo incursore, è vero che quest'anno ha fatto magari meno dal punto di vista del realizzativo, però è chiaro che un giocatore trova nella continuità di prestazione riesce a trovare la possibilità di esprimersi al meglio. Ed è chiaro che quando fai parte di una rosa importante come quella dell'Inter ti capita anche di stare in panchina più del tempo che tu vorresti invece stare in campo.
Comunque ha giocato più di Zielinski, perché adesso l'altro caso è Zielinski, sì, è diventato la prima riserva di centrocampo all'Inter.
No,
ma i numeri dicono una cosa
secondo
diversa.
Secondo me c'è una maggiore è un tema di rendimento, cioè l'anno scorso, a parte che era il primo anno, quindi il primo anno magari uno accetta anche un po' di più serenamente il fatto di poter essere un'alternativa. L'anno scorso, qui leggo sempre il mio prezioso file, 6 gol in 934 minuti, 4 gol dalla panchina, 32 presenze in Serie A ma soltanto 6 da titolare. Quest'anno in effetti, se andiamo a vedere,
ne ha già
dopo l'inizio,
da titolare.
Ne ha fatte 8 da titolare, però è vero pure che le prime 3 sono Monza, Udinese, Torino, che è a inizio ottobre, poi in campionato Cioè, quest'anno Inzaghi sta facendo tantissimo turnover in Champions League in maniera abbastanza scientifica. Adesso non so come farà con le ultime due partite, però tendenzialmente l'abbiamo sempre detto, in Champions ha fatto turnover quest'anno in
Inzaghi. Sì, però il problema di Frattesi è che nell'ultimo mese, anche quando entra male, insomma, basta vedere l'occasione sbagliata al 91esimo nel derby di Supercoppa che avrebbe chiuso tutto.
Io adesso dirò una cosa impopolare, oggi per me 40, oggi io ho una stima di Frattesi infinita e mi unisco alle parole di De Biasi, perché ha dei tempi di inserimento clamorosi, l'ha dimostrato in nazionale. Oggi venderlo a 45 milioni, oggi 10 gennaio, secondo me è complicato.
Ma certo.
Magari fa adesso 3-4 mesi buoni e quest'estate lo vendi pure a 50. Però oggi 45 milioni mi sembra un'offerta un po' alta.
È un modo elegante per dire se te ne, cioè non c'è un motivo per cui te ne vai, se proprio te ne vuoi andare deve essere un'offerta irrinunciabile. Io credo questo sia, però è interessante, abbiamo altri 20 giorni di mercato per parlarne, tanto questa è una storia che ci seguirà ancora per un po'. È proprio la mente dei calciatori, degli atleti, perché poi tu lo porti sulla terra dei numeri e fai fatica. Io mi tengo ancora veramente un minuto, Gianni De Biasi, mi dici cosa ti aspetti dal Milan domani sera a San Siro con il Cagliari. Io ho interpretato così la scelta fatta ieri da Conceição, che ha portato tutti, anzi ieri fatta ieri e che diventa realtà oggi pomeriggio, porta tutti a fare la rifinitura a San Siro, tra l'altro nell'orario più tardi possibile, perché non accendono le luci, almeno si risparmia, giustamente. E poi tutti in ritiro, è la vigilia di una partita di Champions League, con l'allenamento sul campo, eccetera. Così gli toglie dalla testa che Milan Cagliari valga meno della Supercoppa.
No, secondo me li porta subito a una consapevolezza che conta molto qualcosa che sta cambiando, due risultati importanti come quelli contro la Juventus e contro l'Inter che gli consentono di vincere un primo trofeo, e i giocatori che si sono abbracciati in campo che non avevo mai visto normalmente, ma anche con grande spontaneità e con grande genuinità, e questo secondo me è l'aspetto che è cambiato molto. Basta poco per cambiare la testa delle persone, l'importante però è trovare la persona che ha il carisma, che ha la pill per fare in modo che questo avvenga. Credo che Conceição si sia inserito meravigliosamente, i risultati ti danno una mano e ti aprono tutte le porte possibili e immaginabili, specialmente quelle della testa di qualcuno che le aveva ermeticamente chiuse.
Poi chi ha seguito il Milan, no, quest'anno sa che il Milan c'è già passato da questa cosa, cioè non è il problema, non sono stati i picchi delle grandi imprese, è stata la gestione successiva, no Pier? Quindi Milan-Cagliari è pericoloso, è un altro sport rispetto alla settimana in Arabia Saudita per una squadra che è caduta più volte.
Ieri o l'altro ieri c'era un WhatsApp di un nostro ascoltatore, un audio vocale di un ascoltatore che ce l'aveva con Teo e con la sua presunta poca tra virgolette professionalità nell'essere cambiato così rapidamente, e il discorso è sempre lo stesso, cioè è chiaro che uno può avere noi non siamo dentro lo spogliatoio, Gianni lo sa benissimo, ma alla fine l'allenatore una quadra la deve trovare, poi ha ragione lui, ha ragione il giocatore, hanno ragione metà tutte e due, quando ci sono delle incomprensioni una strada va trovata, una capacità, secondo me oggi la capacità principale degli allenatori, perché il livello tecnico degli allenatori è elevatissimo, sono tutti bravi, gli allenatori di grandissimo livello sono tutti bravi, e la grande differenza, a parte vabbè, poi c'è già Guardiola che ha inventato delle cose, ma la grande differenza è la capacità di gestione, di adattamento, la sensibilità, il saper tirar fuori il meglio dei calciatori. Questa è l'idea che mi sono fatto io in questi anni, poi magari mi sbaglio, cose eclatanti dal punto, poi certamente ci può essere il colpo di genio.
Di nuovo si è visto non molto, forse qualcosa da Simone Inzaghi con l'Inter, alcuni movimenti, alcune scelte. Mi devo fermare perché c'è la borsa, siamo anche un pizzico in ritardo. Allora saluto Gianni De Biasi, ciao Gianni, alla prossima.
Ciao a tutti, buona giornata.
Ciao, ciao. Pier, ovviamente me lo tengo, 800 24 00 24, due minuti e torniamo.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Allora, seconda parte di Tutti convocati. Vi ricordo che se volete intervenire potete chiamare l'800 24 00 24. Pierluigi Pardo, ciao di nuovo.
Arifiao,
Maurizio De Giovanni, ciao.
Ciao, ciao, buonasera a tutti.
tutti.
Che succede? Vedi Napoli e poi te ne vai? Che si è spezzato qualcosa? Aiutaci.
No, io credo soltanto che sia una manifestazione ulteriore di un sistema, secondo me, destinato all'implosione a livello internazionale, perché praticamente l'attuale configurazione del calcio mondiale mette in mano ai procuratori, spesso senza scrupoli, letteralmente il manico del coltello in una trattativa perdente per le società, perché se un giocatore fa una stagione straordinaria e poi pretende immediatamente di stracciare il contratto e di farne di nuovi o di andare altrove, se lo stesso giocatore fa un'annata così e può tranquillamente starsene seduto sullo scrigno dei numerosi milioni che il contratto garantisce. Questo mette le società in una condizione perdente ed è il caso clamoroso a cui stiamo assistendo in questi giorni, dove il Paris Saint-Germain propone a Kvaratskhelia un contratto evidentemente di molto superiore non solo a quello che ha, ma anche a quello che il Napoli gli propone per rinnovare, e però non propone alternativamente al Napoli una cifra parametrica a questo contratto, cioè non è che offre al Napoli una cifra che può essere congrua col contratto che offre a Kvaratskhelia, e questo non è accettabile.
Però Maurizio, perdonami, io, cioè, dopo aver detto che idea di massima sullo sbilanciamento dei poteri nel calcio attuale siamo perfettamente d'accordo, ne parlavamo anche ieri con Andrea D'Amico, possiamo anche dire che non funziona se Kvaratskhelia in questo momento meno di lui al Napoli guadagnano, io leggo da Calcio e Finanza, Scuffet, Zerbini e Contini, tutti gli altri guadagnano di più. Cioè il Napoli si è un po' infilato in questa situazione.
Sì,
eh?
Però posso farti una narrativa breve, cioè sì. Kvaratskhelia, il Napoli compra Kvaratskhelia dal campionato georgiano, dalla Dinamo Batumi, e gli offre un contratto di 1.300.000 euro all'anno. Che è quello che prende Kvaratskhelia. Kvaratskhelia fa un campionato straordinario, vince il campionato, si propone sul mercato internazionale, cioè all'attenzione internazionale. Dopodiché fa un campionato molto lontano da quello dello scudetto, molto lontano da quello dello scudetto. Il Napoli propone a Kvaratskhelia un rinnovo, ha ancora 2 anni di contratto davanti Kvaratskhelia. Il Napoli propone a Kvaratskhelia un rinnovo da 5 milioni a salire fino a 6,5. Che non mi sembra, ora non so quanto guadagni tu, ma io non credo
di più, evidentemente.
Capuano evidentemente di più.
Molto
Capuano
di più.
Guadagna molto di più, certo. però io non credo che sia un contratto perdente quello che il Napoli propone a Kvaratskhelia.
No, lui, ma è stata forse la tempistica, perché tutto succede dopo lo scudetto, tanti vanno a batter
casa. Però se entriamo nella dinamica, sono d'accordo con te, ma se entriamo nella dinamica in cui se un calciatore fa una stagione di altissimo livello, fa un contratto 5 volte più grande di quello che ha, io non so fino a che punto si possa arrivare.
Sì, ma questo è purtroppo, questo è a Napoli ovunque, perché questo è oggi il calcio italiano e il calcio mondiale, non solo italiano, e su questo non si va oltre. Dopodiché mi interessa sapere se il tifoso napoletano sopravvive anche senza Kvaratskhelia.
Il tifoso napoletano è sopravvissuto a ben altri addii nel passato anche remoto, quindi non c'è dubbio. Oltretutto l'esplosione evidente di Neres rende tutti quanti molto più tranquilli. Io sono convinto che la società non andrà sotto un certo livello di soldi per Kvaratskhelia, quindi potrà tranquillamente trovare un sostituto all'altezza della situazione. Di certo tenere un giocatore scontento è un discorso pericoloso anche per lo spogliatoio e per l'ambiente.
Ma è già successo con Osimhen, no Pierre? Che è un po', che è un po', diciamo, memoria, la lezione appresa.
Abbiamo memoria troppo recente, sì.
Sì, Osimhen che era stato un atto in fondo di generosità di De Laurentiis, nel senso che lì c'erano delle offerte clamorose, ma non generosità nel senso ovviamente di non voler disperdere un patrimonio tecnico della squadra, magari col senno di poi a rileggerla oggi se avesse accettato. Qua intanto esplodono petardi, ma direi che è tutto a posto, in zona Prati a Roma, ma direi che è tutto sotto controllo. Quindi No, io penso in generale che Maurizio abbia ragione su tutto, tutto questo ragionamento. Bisogna capire se il Paris Saint-Germain alla fine dovesse salire a un'offerta congrua, c'è il rischio anche che per il Napoli diventi, e in questi anni secondo me ci sono state delle occasioni che hanno rafforzato il nostro calcio attraverso un meccanismo quasi da Alexis Moore, attraverso le cessioni ben fatte sulle quali abbiamo costruito. Io sono anche fra quelli che pensa che, per esempio, l'apporto la crescita del calcio arabo dell'Arabia Saudita abbia fatto bene al calcio italiano, perché noi abbiamo dei giocatori, in qualche caso ci siamo liberati anche di giocatori importanti, ma che non erano così definitivamente importanti, ci siamo alleggeriti, abbiamo preso delle cifre che nel mercato europeo mai saremmo riusciti a prendere, abbiamo reinvestito bene, e alla fine secondo me quel mercato lì ha tolto di più a altre leghe europee rispetto alla nostra. Quindi secondo me questa capacità di cogliere, diciamo, nella crisi o comunque nella turbolenza economica delle opportunità è una caratteristica che il nostro calcio ha dimostrato.
Ti bisogna essere tempestivi.
Se arrivano realmente 80, poi magari non sono 80, ma sono 70,
sì, ci penserei. Siamo partiti a 90, arriviamo a 70 fra 10 minuti. Pier, un tifoso napoletano che ascolta, se lo porta via gratis. No, secondo me 70, 80, 90. Se il Napoli fa il prezzo a 90 in questa situazione tiene. No, ma mi fai sfrucugliare, Maurizio De Giovanni, su un'ultima curiosità per il tifoso del Napoli tipo. Cioè, Maurizio, se il tifoso del Napoli tipo oggi si sente un po' tradito da Antonio Conte, che a giugno ha detto qui non si muove una foglia senza che io sia d'accordo, e sia chiaro, lo dico adesso e per il futuro, Kvaratskhelia non si muove, evidentemente ha cambiato idea.
Il tifoso napoletano si sente tradito da Kvaratskhelia, il quale si vede proporre un rinnovo assolutamente all'altezza di un progetto vincente, perché qui non è che siamo a un rinnovo finto per cedere il calciatore come è stato per Osimhen, qui siamo a un rinnovo reale che punta a costruire una squadra prospettica del futuro. E Conte è uno che in questo momento è primo in classifica con una rosa in costruzione, è largamente inferiore a altre squadre, penso alla Juventus, penso al Milan, penso alla stessa Roma, che sono molto dietro al Napoli. Se parliamo di valore della rosa,
stiamo un po' esagerando, rosa, dai.
No, non credo. Se vai a vederti le panchine, le seconde linee,
sì, ma non Roma, serve al Napoli la panchina, cioè il Napoli gioca una stagione degli anni 80 da 30, 40 partite.
Non sono d'accordo con te.
Come no?
Buongiorno,
questo, si fa male, questo è un numero, però
perdonami. Buongiorno si fa male, gioca John Jesus titolare,
sì,
per un mese
ma
e mezzo.
Quella è una lacuna, una è l'unica. Dovendo fare solo il campionato è quella.
Cioè, non è una, al posto di Kvaratskhelia domenica gioca Spinazzola. Ragazzi, cioè, apriamo un attimo gli occhi. Non è questione, non è più come prima.
Perché ce ne sono due infortunati? Perché
hai giocato anche con Mazzocchi all'inizio? No,
io però voglio dire, ragazzi, la Juventus di Trapattoni aveva 15 giocatori, 16, faceva una stagione da 35 partite, grazie, arrivederci. Il Napoli di Conte quest'anno fa questa cosa e le altre fanno invece.
L'Atalanta dietro i tre attaccanti titolari ha Zaniolo, Samardžić e Scamacca.
Ma quante sono dietro le possibilità che un giocatore dell'Atalanta, della Juve, dell'Inter, a proposito l'Inter perde per un mese Bissek, no? A proposito di rose lunghe, problema all'adduttore della coscia sinistra, quante sono le possibilità che uno di questi si faccia male o debba star fuori per un logico turnover quando magari giochi il mercoledì col Manchester, il Real Madrid e poi...
Per carità, ma quando parliamo, noi parliamo di Kvaratskhelia, cioè non è che parliamo di...
Ma sarà un caso perché giocano sempre Lobotka, McTominay e Anguissa a centrocampo nel Napoli e gli altri invece devono ruotare?
Perché l'unica riserva che hai è Fonoruccio.
No, perché sono quelli e se nessuno gli viene al raffreddore giocheranno anche le prossime 19.
No, ma per carità, allora questo è il motivo anche per cui il Napoli stenta a trovare giocatori di livello alto che vengano a giocare a Napoli.
Che ci va a Frattesi a fare a Napoli?
Non hai molte occasioni di giocare, questo è assolutamente vero. Però è anche vero che tu arrivi in una squadra che prima è in classifica e che, salvo clamorosi crolli e me cambio mano al telefono mentre lo dico, salvo clamorosi incidenti, l'anno prossimo avrà altri obiettivi, altre situazioni.
Sì, deve smettere di giocare per non averli, cioè, perché voglio dire.
E quindi perché
comunque
dico,
posso non fermare per questo
essere
vostro...
allenati da
questo match, Pier, io ti consento di fermarlo dissing. E tagliare la testa al toro, ma in 30 secondi, perché siamo in ritardissimo sul traffico.
La testa al toro è che se realmente Kvara dovesse partire, i tifosi del Napoli potranno essere certi che la cessione è stata avallata da Antonio Conte, e se Antonio Conte dovesse avallare questa cessione è perché
possono
con quei soldi
tranquilli.
No, cioè, arriva qualcos'altro. Cioè, io Antonio Conte, che a gennaio di una stagione in cui può ottenere dei risultati importanti, che non dico perché non voglio che ricambi mano Maurizio De Giovanni,
se no casca il telefono
esatto, in cui può ottenere risultati importanti, perde un titolarissimo come Kvara senza sostituirlo dal punto di vista tecnico, che una cosa del genere non è immaginabile. Quindi
sottoscrivo con te, questo è il manuale di istruzioni per la conferenza stampa di Antonio Conte domani alla vigilia di Napoli-Verona, dove evidentemente gli chiederanno questa cosa. Ragazzi, vi devo fermare, grazie Maurizio De Giovanni.
Grazie a voi ragazzi,
alla prossima.
Ciao
Pier, domani in campo con Pardo, poi domenica tutti convocati, il weekend, il traffico e poi Pesco Solido per parlare di Sinner.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati.
Non ho giocato nessuna partita ufficiale prima, quindi partire dal nulla subito in un grande slam non è mai facile, però siamo qua, ci sentiamo abbastanza bene.
Il pensiero che questo potrebbe essere il tuo ultimo slam per tanti mesi, come lo gestisci?
Sicuramente sempre in testa questa parte. Non sai mai cosa può succedere, sia nel lato professionale sia nel lato personale, quindi stiamo solo cercando di guardare più possibile in questo momento al presente e poi vediamo, insomma, quello che possiamo controllare controlliamo, il resto vediamo.
Stefano Pescosolido, ciao.
Ciao, buon pomeriggio.
Oh, che bello che torna il tennis. Che viviamo un'altra annata stupenda, quella cosa lì che magari gli Australian Open sono l'ultimo di Sinner per chissà quanto tempo, non la vogliamo nemmeno prendere in considerazione. Ieri non è andata malissimo a Jannik, nel giorno del sorteggio.
No, intanto non prendiamo in considerazione proprio la domanda, l'ipotesi della squalifica. No, non è andato male, un primo turno però insomma da prendere con le molle, insomma. Il cileno Jarry è un giocatore pericoloso, può essere pericoloso, è imprevedibile, serve bene soprattutto, quindi da poco ritmo. E poi sì, insomma, ecco, abbastanza bene, avendo evitato Djokovic, Alcaraz, Zverev, insomma i giocatori più forti, i suoi rivali più pericolosi in questo momento, sicuramente è un buon sorteggio.
Sì, ieri mi sono preso la briga di controllare i precedenti di Sinner con Jarry, sono 1-1. Poi è vero che la vittoria del cileno risale alle guerre puniche 2019, però fino a prova contraria è uno dei pochi che restano nel circuito a poter vantare un bilancio in parità con Sinner.
Sì, insomma, quello che diceva lui, non ha giocato partite ufficiali in questo inizio di anno come ha fatto lo scorso anno, però viene da un bel bottino di vittorie, quindi sta bene, quando sei il detentore del titolo hai già vinto tornei slam, tante vittorie lo scorso anno e arriva bene sicuramente, però un avversario come Jarry io credo che l'avrebbe evitato volentieri proprio per questo motivo qua, per le caratteristiche del cileno, scambia poco, tira forte, serve bene, molto aggressivo in risposta. È chiaro che se Jannik serve bene, una percentuale alta di prime, e risponde bene, che è il suo gioco migliore per certi versi, è chiaramente favorito, però insomma, ecco, è un avversario che può mettere in difficoltà Jarry.
Sì, poi c'è la suggestione di presentarsi a un torneo dello Slam per la prima volta in vita e in carriera da detentore. Io non so, immagino cambi qualcosa nella testa, possa pesare un pochino.
Ma potrebbe pesare, però insomma, conoscendo Giannis, avendolo visto lo scorso anno, gli anni precedenti, il giocatore è comunque freddo, lucido, gestisce bene la pressione. E, insomma, ecco, è rassicurante, diciamo, che insomma, è un giocatore che gestisce bene un po' tutte le situazioni, l'abbiamo visto lo scorso anno anche con la squalifica, con il caso doping, insomma, quindi ecco, da questo punto di vista è molto rassicurante. Però è chiaro che è una situazione nuova per lui, una prima volta.
E gli altri ragazzi? C'è un derby, eh?
Sì, insomma, ecco, poi inizio d'anno è sempre un po', diciamo, un tennis meno prevedibile, sono meno certezze un po' per tutti, ci sono stati due tornei, però diciamo che sono in fase di rodaggio un po' tutti, quindi insomma, è una partita aperta. Musetti credo che sia leggermente favorito proprio per Musetti visto lo scorso anno, però anche per lui, insomma, ecco, l'inizio del 2025 non ha fatto benissimo Hong Kong, e Arnaldi, insomma, un avversario sempre ostico, difficile da affrontare. Un derby è sempre abbastanza aperto, però ecco, mi sento dire che Lorenzo è leggermente favorito. Poi insomma, dei primi turni non semplicissimi, anche no. Berrettini con Norri non è un avversario comodo, e così Molli, e forse Sonego con Wawrinka parte favorito il passato di...
Anche perché alla voce derby, in realtà poi insomma ce n'è uno che speriamo ci sia, perché vuol dire che tutti e due vanno avanti. Un po' ci dà fastidio perché poi li metterebbe in rotta di collisione abbastanza in fretta con Sinner. Parlo di Cobolli e Berrettini. Berrettini è l'altra grande attrazione per capire come entra dentro questo 2025, che ci auguriamo sia per continuità l'anno che ce lo restituisce pienamente al 100%.
Ma questo è un po' l'augurio di tutti, perché insomma, Matteo ha dimostrato lo scorso anno di essere tornato a ottimi livelli. Manca ancora qualcosina per rientrare nei 20, una classifica adeguata al suo livello. E è importante, ecco, sono delle partite non semplici per lui. 3 su 5 Norri, un avversario ostico, e così come Ceverri, Cobolli eventualmente, insomma, ecco, una parte di tabellone dove c'è Jannik, noi speriamo di vederli, insomma, ecco, tutti contro, che via sono andati avanti, però insomma un buon test per tutti, e ci auguriamo per le qualità di Matteo di vederlo spesso protagonista nei tornei più importanti.
Per chiudere, non è andata male neanche a Jasmine, eh? Dicono quelli che sono bravi.
sì. E insomma, ecco,
noi ci fidiamo.
No, ci fidiamo, no? Un po' il discorso di fatto per Jannik, anche per lei è una prima volta, adesso deve iniziare a difendere un po' tutti i grandi risultati fatti lo scorso anno. Però insomma, ecco, è seguita bene, c'è un bel team, Renzo ha lavorato molto bene, Renzo Furlan, e credo che farà una grande stagione ancora Jasmine. Nel tabellone sì, i primi turni diciamo è favorita, però insomma, ecco, poi le teste di serie iniziano a essere partite scomode anche per lei.
Sì, insomma, poi il dato è che siamo veramente tanti, no? Leggevo 10 italiani in tabellone maschile, poi ci sono le ragazze. Ha ragione Musetti, che se non sbaglio ha detto: ma sai, non era tanto facile evitare il derby contro un altro italiano. Però è il segno che stiamo veramente bene.
Sì, no, vero. No, ce ne sono tanti, 10 maschi e credo 4 o 5 ragazze. Comunque sì, è facile trovare un derby. Prima è accaduto raramente, così è accaduto pochissime volte. Adesso ci sta, insomma, ecco, poi tennis è uno sport sì individuale, il derby insomma un avversario vale l'altro, quando non giochi in Davis che giochi per la squadra, poi insomma, ecco, tutte le partite sono dure, difficili, è chiaro che c'è un aspetto anche di pressione, di attenzione diverso, una partita in un derby, però è bello anche giocarlo nello slam.
Va bene, grazie Stefano, se comincia domenica, si va avanti per 2 settimane, in realtà Sinner lo vediamo probabilmente martedì nel primo turno, ma anche questo è il privilegio dei più forti, no?
Sì, siamo il privilegio.
Poter entrare con grande calma. Poter entrare con grande calma. Ciao Stefano, grazie.
Ciao, grazie a voi.
Ciao. Grazie a Stefano Pescosolido, uno dei volti delle voci del tennis di Sky Sport. Io mi fermo qui, ringrazio Claudia Schiattone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Appuntamento domenica in diretta alle 17 con tutti i convocati weekend.